Capitolo 26, commento Luca, capitolo 4, da 31 a 37. A Capernaum. Negli intervalli tra i suoi viaggi, Gesù dimorava a Capernaum. Per questo motivo la città fu chiamata la sua città. Essa sorgeva sulla riva del Mar di Galilea, vicino alla bella pianura di Gennezaret, precisamente al suo inizio. La profonda depressione del lago conferiva a quella pianura il tipico clima del sud. Ai giorni di Cristo vi crescevano la palma e l'ulivo. C'erano frutteti e vigneti, campi verdi e splendidi fiori. Il terreno era irrigato da sorgenti che sgorgavano dalle rocce. Città e villaggi sorgevano sulle rive del lago e sulle colline circostanti, e le barche dei pescatori ne solcavano le acque. Ovunque la vita scorreva operosa. La città di Capernaum era molto adatta a essere il centro del ministero del Salvatore. Sorgeva infatti sulla via che collegava Damasco a Gerusalemme, all'Egitto e al Mediterraneo, ed era perciò un importantissimo luogo di transito. Viaggiatori provenienti da vari paesi passavano per la città e si fermavano fra le sue mura per riposare. Gesù vi incontrava persone di ogni classe sociale e di ogni nazionalità, persone ricche e potenti, persone povere e umili. I suoi insegnamenti potevano di là diffondersi in altri paesi e in altre famiglie. In tal modo si sarebbe accresciuto lo studio delle profezie e lo sguardo di molti si sarebbe volto verso il Salvatore del mondo per conoscere la sua missione. Nonostante la presa di posizione del Sinedrio contro Gesù, il popolo osservava ansioso lo svolgimento della sua missione. Anche tutto il cielo lo seguiva con profondo interesse. Gli angeli preparavano la via al suo ministero, operando sui cuori degli uomini e attirandoli verso il Salvatore. A Capernaum, il figlio dell'ufficiale reale che Cristo aveva guarito costituiva una testimonianza della sua potenza. Quell'ufficiale e la sua famiglia parlavano con gioia della loro fede, e quando si seppe che il maestro era giunto, tutta la città si destò. Numerose persone si raccolsero attorno a Cristo e in giorno di sabato era tanta la gente che affollava la sinagoga che molti non riuscivano a entrare. Tutti coloro che ascoltavano il Salvatore stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi. L'insegnamento degli scribi e degli anziani era freddo e formale, come una lezione imparata a memoria. Per essi la parola di Dio non aveva alcuna potenza di vita e al suo posto portavano al popolo le loro idee, le loro tradizioni. Nella ripetizione abituale dei servizi sacri dicevano di spiegare la legge, ma nessuna potenza divina agiva sui loro cuori e su quelli degli ascoltatori. Gesù non si interessava affatto delle varie questioni di cui discutevano i giudei. Egli presentava la verità. Le sue parole mettevano in luce gli insegnamenti dei patriarchi e dei profeti e le scritture apparivano quasi come una nuova rivelazione. Mai prima i suoi uditori avevano potuto comprendere così profondamente il significato della parola di Dio. Gesù affrontava gli stessi problemi della gente, mostrando di conoscere bene i loro dubbi e le loro difficoltà. Esaltava la verità insegnandola nel modo più semplice e diretto. Le sue parole erano pure, semplici e chiare come acqua di sorgente. La sua voce era come una musica, diversa da quella monotona dei rabbini. Sebbene i suoi insegnamenti fossero semplici, egli parlava con autorità. Ed era proprio questa caratteristica a distinguerlo nettamente da tutti gli altri. I rabbini parlavano ponendo dubbi e incertezze, come se le scritture potessero essere interpretate in maniere opposte. Gli ascoltatori rimanevano quindi incerti, ma Gesù spiegava le scritture con indubbia autorità, parlava con potenza su qualsiasi argomento, come se le sue parole non potessero essere messe in dubbio. C'era in lui più ardore che polemica. Parlava come chi aveva uno scopo preciso da raggiungere, e faceva conoscere la verità del mondo eterno. Ogni sua parola era una rivelazione di Dio. Egli cercava di rompere l'incanto che attirava gli uomini verso gli interessi terreni e poneva le cose di questa vita al giusto posto, subordinandole agli interessi eterni, ma non ne ignorava l'importanza. Insegnava che il cielo e la terra sono uniti e che la conoscenza della verità divina rende gli uomini più capaci di assolvere i loro doveri quotidiani. Parlava come un essere celeste, consapevole della sua relazione con Dio, ma riconosceva il suo legame con ogni membro della famiglia umana. Il suo messaggio di misericordia si confaceva all'uditorio. Egli poteva dire: «Il Signore l'Eterno m'ha data una lingua esercitata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco». La grazia sgorgava dalle sue labbra ed egli conduceva gli uomini ai tesori della verità. Possedeva il tatto per vincere i pregiudizi e sapeva attrarre l'attenzione con illustrazioni adatte. Attraverso l'immaginazione raggiungeva il cuore. Le sue illustrazioni erano ricavate dalle vicende ordinarie della vita e, sebbene semplici, avevano un profondo significato. Gli uccelli del cielo, i gigli dei campi, il seme, il pastore e le pecore erano le immagini con cui Gesù illustrava le sue verità immortali. Quando più tardi i suoi uditori rivedevano quelle cose, si ricordavano delle sue parole. Le immagini scelte da Gesù ripetevano continuamente le sue lezioni. Cristo non adulò mai nessuno, non parlò mai di cose che esaltassero l'immaginazione. Non lodò mai nessuno per le intelligenti invenzioni, però alcuni pensatori profondi e senza pregiudizi accolsero il suo insegnamento e si resero conto che esso metteva alla prova la loro saggezza. Si stupivano per la semplicità con cui sapeva esprimere le verità spirituali. Le persone più colte furono attratte dalle sue parole e ne ricavarono sempre profitto, ma chiunque, anche le persone non istruite, perfino i pagani, potevano comprendere il suo messaggio. La sua tenera compassione recava salvezza ai cuori stanchi e turbati. Persino in mezzo all'animosità di nemici infuriati, conservava nell'animo una pace traboccante. La bellezza del suo comportamento, l'amabilità del suo carattere e soprattutto l'amore che si esprimeva nel suo sguardo e nella sua voce trassero a lui tutti coloro che non erano induriti dall'incredulità. Se non avesse avuto un animo dolce e pieno di simpatia che traspariva in ogni sguardo e in ogni parola, non avrebbe potuto attirare a sé quelle grandi folle. I tribolati che andavano a lui sentivano che li comprendeva come un amico tenero e fedele ed essi desideravano maggiormente conoscere le sue verità. Il cielo si avvicinava alla terra. Essi desideravano stare in sua presenza per godere continuamente il conforto del suo amore. Gesù osservava con grande interesse il mutamento che avveniva nei suoi uditori. I volti rilucenti di soddisfazione lo riempivano di allegrezza. Era felice quando la verità penetrava nell'animo, abbatteva le barriere dell'egoismo, produceva contrizione e poi gratitudine. Quando tra la folla scorgeva il volto di persone note, il suo cuore si riempiva di gioia. Riconosceva in esse dei probabili cittadini del regno. Quando le sue verità colpivano gli idoli accarezzati, si rendeva conto dallo sguardo freddo e chiuso degli uditori che esse non erano bene accolte. Quando gli uomini non accettavano il suo messaggio di pace, il suo cuore era trafitto nell'intimo. Nella sinagoga Gesù parlò del regno che era venuto a stabilire e della sua missione di liberatore dei prigionieri di Satana, ma fu interrotto da un grido lacerante. Un indemoniato uscito dalla folla si precipitò verso di lui gridando: «Lasciaci stare! Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» La confusione e la paura si fecero generali. Gli uditori non ascoltavano più la voce di Gesù. Proprio questo voleva Satana quando aveva introdotto la sua vittima nella sinagoga. ma Gesù sgridò il demonio dicendo: ammutolisci ed esci da quest'uomo. E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì senza fargli alcun male. La mente di quell'infelice era stata ottenebrata da Satana, ma la presenza del Salvatore fece penetrare in lui un raggio di luce. Quell'uomo desiderava liberarsi dal dominio di Satana, ma il demonio si opponeva alla potenza di Cristo. Quando volle implorare il soccorso del Salvatore, lo spirito maligno gli mise in bocca le proprie parole ed egli gridò di terrore. Tuttavia l'indemoniato si rendeva conto, almeno in parte, di trovarsi alla presenza di qualcuno che avrebbe potuto liberarlo. Ma quando cercò di afferrare quella mano potente, un'altra volontà lo trattenne e parole diverse da quelle che avrebbe voluto pronunciare uscirono dalla sua bocca. Una terribile lotta si svolgeva tra la potenza di Satana e il desiderio di libertà dell'uomo. Colui che nel deserto della tentazione aveva vinto Satana si ritrovava di fronte al nemico. Il demonio cercò con tutti i mezzi di mantenere il controllo della sua vittima. Abbandonare il terreno significava lasciare a Cristo la vittoria. Pareva che quel disgraziato dovesse perire nella lotta tremenda contro Satana, ma il Salvatore parlò con autorità e lo liberò. Quell'uomo era là, libero, padrone di sé, felice di fronte alla folla stupita. Perfino il demonio aveva testimoniato della divina potenza del Salvatore. Quell'uomo lodava Dio per la liberazione ottenuta. I suoi occhi non gettavano più lampi di follia, ma brillavano di intelligenza e versavano lacrime di gratitudine. Gli astanti erano muti di stupore. Appena si riebbero, esclamarono: «Che cos'è mai questo? Egli comanda con autorità persino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono!» La causa vera della disgrazia di quell'uomo, che era diventato uno spettacolo orrendo per gli amici e un tormento per sé, risiedeva nella sua condotta. Affascinato dai piaceri peccaminosi, aveva pensato di fare della vita una festa continua. Non immaginava che un giorno sarebbe diventato oggetto di orrore per gli altri e motivo di obbrobrio per la sua famiglia. Riteneva di poter passare la vita in follie innocenti. Ma iniziata la china, la discesa fu rapida. L'intemperanza e la frivolezza pervertirono le doti del suo animo e Satana prese completamente possesso di lui. Troppo tardi si rese conto della sua rovina. Avrebbe allora sacrificato ricchezze e piaceri per recuperare la salute perduta, ma era ormai preda del maligno. Era sceso sul terreno del nemico e questi si era impossessato di lui. Il tentatore lo aveva lusingato e sedotto. E quando l'infelice fu in suo potere, si mostrò crudele e terribile nelle sue visite. Ciò avviene a chiunque cede al male. I seducenti piaceri dell'inizio conducono alle tenebre della disperazione o alla follia della rovina. Lo stesso spirito malvagio che tentò Cristo nel deserto e che possedeva l'indemoniato di Capernaum dominava gli increduli giudei, ma assumeva nei loro confronti un atteggiamento pio, cercando di ingannarli sulle ragioni per cui dovevano rifiutare il Salvatore. La loro situazione era più difficile di quella dell'indemoniato, perché essi non sentivano alcun bisogno di Cristo ed erano perciò assoggettati completamente al potere di Satana. Le potenze delle tenebre agirono più intensamente che mai proprio nel periodo del ministero di Cristo. Per secoli Satana e i suoi angeli maligni avevano cercato di dominare il corpo e l'anima degli uomini per spingerli al peccato, farli soffrire e far poi ricadere su Dio la colpa di tutta quella miseria. Gesù invece faceva conoscere agli uomini il carattere di Dio. Era venuto per annientare il potere di Satana e per mettere in libertà i suoi prigionieri. Una vita nuova, un amore e una potenza celesti agivano sugli uomini e il principe del male si levò per mantenere la sua supremazia, radunò tutte le sue forze e si oppose in ogni passo all'opera di Cristo. La stessa cosa accadrà nell'ultima fase della grande lotta fra la giustizia e il peccato. Quando una vita, Una luce e una potenza nuove scendono dall'alto sui discepoli di Cristo, sale anche dal basso una energia malefica per infondere nuovo vigore agli strumenti di Satana. Si assiste allora a una recrudescenza di tutto ciò che è terreno. Il principe del male, reso astuto da secoli di lotta, si traveste da angelo di luce per presentarsi alle moltitudini che danno ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Ai giorni di Cristo i capi e i maestri di Israele erano incapaci di resistere all'opera di Satana. Avevano trascurato l'unico mezzo attraverso il quale avrebbero potuto sottrarsi al potere degli spiriti malvagi. Cristo vinse quegli empi mediante la parola di Dio. I capi di Israele pretendevano di essere i maestri della parola di Dio, ma in realtà la studiavano soltanto per sostenere le loro tradizioni e le loro regole umane. Con le loro false interpretazioni contraffacevano le ragioni stesse per cui Dio l'aveva data. Le loro interpretazioni rendevano confuso ciò che Dio aveva espresso con chiarezza. Discutevano a lungo su problemi secondari e in pratica trascuravano le principali verità. In tal modo si spargeva largamente l'infedeltà. La parola di Dio era privata del suo potere e gli spiriti maligni spadroneggiavano. La storia si ripete. Anche oggi molti capi religiosi distruggono la fede nella parola di Dio, pur aprendo la Bibbia e manifestando rispetto verso i suoi insegnamenti. Essi si adoperano per analizzare la parola e antepongono poi le loro opinioni ai suoi chiari insegnamenti. Nelle loro mani la parola di Dio perde la sua potenza di rigenerazione. Per questo motivo l'infedeltà rimane priva di ogni freno e l'iniquità prevale. Quando Satana riesce a scuotere la fede nella Bibbia, spinge verso altre fonti di luce e di potenza. Chi si allontana dai chiari insegnamenti delle Scritture e dalle convinzioni suscitate dallo Spirito di Dio apre la via al tentatore. La critica delle Sacre Scritture e le speculazioni hanno aperto la strada allo spiritismo e alla teosofia, forme moderne dell'antico paganesimo, e hanno consentito a tali dottrine di affermarsi persino nelle chiese che si professano seguaci del nostro Signore Gesù Cristo. Agenti che sono strumenti di spiriti bugiardi lavorano a fianco della predicazione del Vangelo. Molti si avvicinano a queste manifestazioni per semplice curiosità, ma quando appare l'azione di una potenza sovrumana, allora è troppo tardi per sfuggire al controllo di una volontà più forte. I mezzi di difesa dell'anima sono abbattuti e non vi sono più barriere contro il peccato. Se i limiti posti dalla parola di Dio e dal suo spirito vengono respinti, nessuno sa fino a che punto sprofonderà nella degradazione. Un peccato segreto e una passione dominante possono tenere un'anima prigioniera, impotente, come l'indemoniato di Capernaum, ma una tale condizione non è senza speranza. Il mezzo che ci consente di vincere è quello per cui Cristo ha vinto: la potenza della parola di Dio. Dio non vuole guidare la nostra mente senza il nostro consenso. Ma se desideriamo conoscerlo e fare la sua volontà, possiamo contare sulla sua promessa. E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio. Mediante la fede in queste promesse, ognuno può essere liberato dai lacci dell'errore e dal dominio del peccato. Ogni uomo è libero di scegliersi il proprio maestro. Nessuno è però caduto così in basso, nessuno è così avvilito da non poter trovare liberazione in Cristo. L'indemoniato, invece di pregare, poté soltanto pronunciare le parole di Satana, ma il desiderio del suo cuore fu ugualmente ascoltato. Nessun grido di un'anima angosciata, anche se non espresso in parole, resta senza risposta. Coloro che vogliono allearsi con l'Iddio del cielo non saranno abbandonati al potere di Satana o alla debolezza della loro natura. Il Salvatore li invita a rifugiarsi in Lui. Gli spiriti delle tenebre lotteranno per conservare un'anima in loro potere, ma gli angeli di Dio sono più potenti. Il Signore dice: si strapperà egli il bottino al potente e i giusti fatti prigionieri saranno essi liberati? Sì, così dice l'Eterno. Anche i prigionieri del potente saranno portati via e il bottino del tiranno sarà ripreso. Io combatterò con chi combatte teco e salverò i tuoi figliuoli. Mentre la folla che aveva visto la miracolosa liberazione si trovava ancora nella sinagoga, Gesù si ritirò nella casa di Pietro per un po' di riposo, ma anche qui era entrata la tristezza. La suocera di Pietro era afflitta da una febbre violenta. Gesù sgridò il male e la donna guarita servì il maestro e i discepoli. La fama delle opere di Cristo si sparse rapidamente in tutta Capernaum. Per timore dei rabbini, gli abitanti non osavano andare da Gesù per essere guariti in giorno di sabato, ma ci fu un grande movimento appena il sole scese all'orizzonte. La gente usciva dalle case, dai negozi, dai mercati per recarsi all'umile dimora di Gesù. I malati arrivavano portati su lettucci o appoggiati a stampelle o sorretti da amici. Era un continuo via vai. La gente non sapeva se avrebbe trovato anche l'indomani a Capernaum quel gran medico. La città non aveva mai conosciuto un giorno come quello. Grida di trionfo e di liberazione riempivano l'aria e il Salvatore gioiva per la felicità che aveva dato. Provava pietà per le sofferenze di coloro che si recavano da lui ed era contento di ristabilirli in salute e di renderli felici. Gesù cessò la sua opera solo dopo che l'ultimo sofferente fu alleviato. Era notte tarda quando la folla se ne andò e si fece silenzio nella casa di Simone. Dopo una giornata così lunga e faticosa, Gesù infine si riposò. Ma mentre la città ancora dormiva, la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù levatosi uscì e se ne andò in un luogo deserto e quivi pregava. Trascorrevano così i primi giorni del ministero di Gesù. Egli lasciava che i suoi discepoli tornassero nelle loro case e si riposassero, ma resisteva dolcemente ai loro tentativi di distrarlo dal suo lavoro. Tutto il giorno era all'opera per istruire gli ignoranti, per guarire i malati, per restituire la vista ai ciechi, per nutrire la folla. La sera o la mattina presto si appartava sui monti per essere in comunione col Padre. Spesso passava tutta la notte in preghiera o in meditazione e il mattino riprendeva la sua opera in mezzo al popolo. La mattina presto Pietro e i suoi compagni vennero da Gesù per dirgli che gli abitanti di Capernaum già lo cercavano. I discepoli erano amareggiati per il modo con cui sino a quel momento Cristo era stato accolto. Le autorità di Gerusalemme volevano farlo morire e i suoi stessi concittadini avevano tentato di togliergli la vita. Capernaum invece lo accoglieva con gioia ed entusiasmo e ciò rianimò le speranze dei discepoli. Pensavano che tra quei Galilei assetati di libertà si sarebbero trovati dei sostenitori del nuovo regno. Perciò furono sorpresi quando Gesù disse: anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. L'entusiasmo suscitato in Capernaum avrebbe potuto provocare il pericolo di perdere di vista lo scopo della missione di Gesù. Egli non voleva che le genti lo conoscessero soltanto come traumaturgo e medico del corpo, ma voleva soprattutto che gli uomini lo accettassero come loro salvatore. La gente facilmente si convinceva che Gesù era venuto come re per stabilire un regno terreno, ma egli voleva che la loro mente si volgesse dalle cose terrene a quelle spirituali. Un successo puramente terreno avrebbe potuto compromettere la sua opera. Non voleva l'ammirazione di una folla non curante e non ricercava una gloria personale. Il figlio dell'uomo fu sempre indifferente agli omaggi che il mondo tributa alla posizione sociale, alle ricchezze o all'ingegno, e non usò alcuno dei mezzi di cui ordinariamente si servono gli uomini per ottenere rispetto e adesione alle loro idee. secoli prima della sua nascita, così era stato profetizzato di lui. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non s'abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. I farisei cercavano di distinguersi per la scrupolosa osservanza delle forme, per l'ostentazione della religiosità e della carità. Mostravano il loro zelo per la religione facendone argomento di discussioni accanite. Le sette rivali entravano spesso in polemica ed era piuttosto frequente udire nelle strade le voci dei sapienti dottori della legge impegnati in aspre contese. Gesù si comportò in maniera totalmente opposta. Non faceva noiose polemiche, non ostentava la sua religiosità, non agiva per ottenere approvazione. Cristo era nascosto in Dio e Dio si manifestava nel carattere del Figlio. Gesù voleva che il popolo contemplasse quella rivelazione e le tributasse i suoi omaggi. Il sole di giustizia non risplendette sul mondo in tutto il suo fulgore per abbagliare gli uomini con la sua gloria. È scritto di Cristo: il suo levarsi è certo come quello dell'aurora. Come la luce del giorno si diffonde quietamente e progressivamente, fugando le tenebre e risvegliando il mondo alla vita, così si levò il sole di giustizia, portando la guarigione nelle sue ali.